Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my hero? Amiche e amici radioascoltatori, sta per andare in onda La Verità Presente, un programma ideato e curato dal pastore avventista Gioacchino Caruso.
Cari radioascoltatori, l'ultima volta ci siamo lasciati con la domanda: se l'anima muore, che cosa sono le apparizioni dei morti? Abbiamo visto che i morti buoni non vanno subito in cielo, ci andranno insieme ai viventi al ritorno di Cristo. Certo, la Bibbia fa elogio dei fedeli, ma non dice che hanno già ricevuto il premio. Tutti costoro, scrive l'autore dell'Epistola agli Ebrei, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso, perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi. Gli eletti morti non sono in paradiso, ma si trovano nello stato simile a un sonno incosciente in attesa della risurrezione. Che cosa sono allora le apparizioni dei morti? La Bibbia risponde: sono spiriti di demoni che fanno miracoli. Tutti i morti di ogni tempo, compresi i santi, non possono apparire. Per cui quanto appaiono non sono loro, ma demoni travestiti. Per questa ragione il Signore ordina al suo popolo: non si trovi in mezzo a voi chi eserciti la divinazione, né chi consulta gli spiriti, perché il Signore detesta chiunque fa queste cose. E abbiamo concluso avendo lo sguardo fisso su Gesù: nessuna potenza potrà mai farci paura. Cari amici, stiamo vivendo in questi ultimi tempi un segmento di storia nella quale si evidenzia in maniera esponenziale il sovrannaturale. Stanno succedendo cose che se 50 anni fa ce l'avessero detto, avremmo risposto: non può essere possibile, stai mentendo. Penso all'aumento delle apparizioni in diverse parti del mondo di una donna che dice essere la Vergine Maria. In modo particolare in quattro luoghi dove si presenta questa donna che professa essere la Madonna. Penso Lourdes, sud-ovest della Francia, ai piedi dei Pirenei. Pensate, 18.000 abitanti. Ogni anno il fenomeno delle apparizioni produce circa 5 milioni di pellegrini. Cosa dire di Međugorje, in Jugoslavia? In questo luogo costantemente appare una donna che dà dei messaggi, ultimo credo risale al 2 dicembre 2018. È vero che Papa Francesco, prendendo le distanze dal fenomeno e cercando di spegnerne l'entusiasmo che si è creato intorno al caso, ultimamente ha detto che la Madonna non fa il postino, ciononostante il fenomeno continua e sempre in crescita. Cosa dire poi di Fatima in Portogallo? Prima apparizione il 13 maggio del 1917, appare a una signora e dice di essere la Vergine Maria. La referente è stata una certa Lucia. È interessante che Papa Giovanni Paolo II è andato a pregare a Fatima e nella folla c'era anche questa Lucia de Santos. E l'altro luogo è Caramantal in Spagna. Anche lì una donna appare dando dei messaggi e declinando essere la Vergine Maria. In questi ultimi tempi c'è un enorme aumento di questo fenomeno. Cosa dire dell'interesse per l'occulto e per tutto ciò che è paranormale? Molte dei nostri dirigenti politici sono immersi nell'astrologia. Alcuni di questi, prima di muoversi per andare a fare qualche cosa, consultano la propria astrologa personale per sapere se viaggiare, quale decisione prendere per il benessere della loro famiglia e delle nazioni che amministrano. Pensate poi a tutti i canali televisivi, compresi quelli istituzionali. Ogni giorno, mattina e sera, c'è sempre l'uomo delle stelle a invogliare gli ascoltatori a consultare l'astrologia per conoscere il futuro. Ogni giorno le reti televisive vengono letteralmente economizzate da questi sensitivi, cartomanti, parapsicologi, esperti di sfere di cristallo. Pensate poi a tutto quello che sta provocando le testimonianze di persone che in seguito a incidente stranale o a patologie irreversibili. Quindi esperienze di fine vita raccontano aver visto la propria anima uscire dal corpo. Dalla medicina venivano definiti con encefalogramma piatto, poi si sono ripresi e dicono di aver visto il loro corpo immobile per terra o a letto nell'ospedale, descrivendo come la loro anima stava passando per un tunnel oscuro per poi vedere una luce gloriosa che descrivevano essere il cielo. Queste cose li stanno raccontando non uno o due, sono centinaia le persone che raccontano aver visto, aver fatto queste esperienze di fine vita. Qualche anno fa è uscito un libro scritto da una conosciutissima psichiatra, Elisabeth Kubler-Ross. Il titolo del libro è Sopra la morte. Lei diceva non credere all'esistenza di qualsiasi forma di vita dopo la morte, anzi dichiarava che dopo la morte non esiste nulla, con la morte finisce ogni cosa. Non esiste risurrezione, non esiste nessun tipo di vita dopo la morte. Recentemente, dopo aver intervistato diverse persone che avevano avuto queste esperienze di morte apparente e aver visto la loro anima uscire dal corpo ed entrare in questo tunnel oscuro, la psichiatra Elisabeth dichiara, dopo aver intervistato tutte queste persone, aver fatto alcune analisi, sono arrivata anch'io alla conclusione che con la morte non si arriva alla fine di tutto, ma che l'essere umano ha un'anima immortale che sopravvive alla morte del corpo. Pensate, c'è un'enorme crescita di questa filosofia della nuova era. Una volta, quando qualcuno voleva fare un'esperienza spiritica, consultava un medium, il quale evocava lo spirito per comunicare. Oggi, per promuovere le stesse esperienze, vengono utilizzate terminologie diverse e più sofisticate. I medium non vengono più chiamati tali, bensì canalizzatori. Invece di dire che stanno evocando gli spiriti, si dicono che si connette con lo spirito guida. Cambia terminologia, ma è sempre la stessa sostanza. Si stanno evocando attraverso medium il contatto con un pseudo defunto. Hollywood in tutto questo ha dato un forte contributo con le pellicole. Una delle più viste racconta la storia di un angelo che prende le sembianze umane, viene ad abitare in questo pianeta per aiutare il genere umano. Dopo l'esperienza sceglie di tornarsene oppure di restare. E quindi pensa di sposarsi con una donna dalla quale si era innamorato e vivere per sempre sulla Terra. Alcuni che hanno commentato il film hanno detto è bellissima questa esperienza degli angeli che vengono a vivere con noi. Carissimi, leggendo la Bibbia si scopre che il diavolo sa perfettamente che presto Dio utilizzerà gli angeli per portare a buon fine la predicazione del Vangelo. Satana sta cercando come falsificare con i suoi angeli per imitare il programma di Dio. È preoccupante l'aumento dello spiritismo moderno. Forse non tutti sapete che Hillary Clinton, prima di prendere qualsiasi decisione, consulta regolarmente Eleonora Roosevelt, la moglie dell'ex presidente. C'è un grande aumento del satanismo che si sta diffondendo anche presso gli adolescenti. Ragazzi, attraverso la rete si collegano direttamente con questa religione chiamata il satanismo, dove adorando Satana escogitano omicidi inimmaginabili. Ebbene, prima ancora di allargare questo discorso, facciamo una pausa musicale. Buona parte del mondo cristiano mette una grande enfasi su tutto ciò che è sovrannaturale e spettacolare. Negli Stati Uniti c'è un'enorme esplosione di esperienza paranormale. Il fenomeno è nato in America nel 1848. Evidenziate bene questa data perché è importante quanto parleremo fra qualche settimana delle profezie bibliche. In 150 anni questo fenomeno si è diffuso a livello mondiale. È cominciato con una signora di nome Anna Fox, sentendo a casa sua dei battiti misteriosi alle pareti, ha deciso di mettersi in contatto con chi stava battendo le pareti. Gli accordi presi erano un battito equivale a un sì, due battita a un no, e questo è stato l'inizio dello spiritismo negli Stati Uniti. Ricordate la data 1848. Chi c'è dietro il fenomeno? Satana e i suoi demoni. Obiettivo? Ingannare il mondo intero. Chi non sarà ingannato? Gesù dice, Matteo 24,5, molti verranno nel mio nome dicendo essere Cristo e ne sedurranno molti. E poi il versetto 11 dice, e molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. E poi il versetto 24, sempre del capitolo 24, dice, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Come avrebbe fatto Satana a ingannare gli eletti? Ascoltate questa citazione, leggo una citazione di un libro, Primi Scritti, pagina 87. Dopo prenderemo le referenze bibliche per esaminare queste dichiarazioni. Satana farà il possibile per sembrare uno di noi. C'è uno della Chiesa, del rimanente, prenderà forme di un nostro parente, un nostro amico, sembrerà come se fosse un amico o un familiare, come se fosse stato sempre presente, parlerà e userà parole familiari a quelle che pronunciava quando era in mezzo a noi, utilizzerà lo stesso timbro di voce che aveva quando stava con noi e l'ascolteremo con il nostro udito. Tutto questo sarà usato per ingannare i santi e sedurli affinché credano a questo inganno. Gesù ci aveva avvisati, ingannerà se fosse possibile anche gli eletti. Sapete, cari radioascoltatori, Satana non è interessato a ingannare il mondo, lo ha già ingannato. Adesso come obiettivo finale ha ingannare gli eletti, i membri della Chiesa del rimanente, i santi, utilizzando metodi seducenti. Per questa ragione i santi hanno bisogno di una comprensione solida della verità presente. Dovranno sostenersi solo tramite la Sacra Scrittura, rispondendo sempre come rispondeva il loro maestro, sta scritto. Necessita comprendere bene qual è la condizione dello stato dei morti. Ecco perché ci soffermeremo ancora oggi e il prossimo appuntamento su questo argomento. Mosè, sotto ispirazione divina, ha scritto il libro della Genesi, dove parla della creazione della vita e dice così: l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Nel testo letto Mosè ci dice di cosa è composto l'uomo. Dio formò il corpo fatto di terra, in seguito ha soffiato nelle sue narici un alito vitale o spirito vitale e come risultato dell'unione di questi due elementi, polvere e alito di vita, dice la Bibbia che l'uomo divenne un essere vivente o, come dicono altre versioni, divenne un'anima vivente. Quello che dobbiamo notare è che secondo la Bibbia Dio non ha dato all'essere umano un'anima. L'essere umano non ha un'anima. Secondo la Bibbia l'essere umano è un'anima vivente. L'essere umano nella sua totalità, corpo e spirito, è anima vivente. Leggiamo ancora altri versetti della Bibbia che ci illustrano che l'essere umano nella sua totalità è un'anima. Abbiamo già letto questi versetti, ma li rileggiamo. Matteo 16,26, dove Gesù dice: quale vantaggio infatti avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero e poi perderà la sua anima? Luca, nel testo parallelo, dice che l'anima non è una parte dell'essere umano, ma l'anima è l'essere umano nella sua totalità. Luca 9, versetto 25, dice così: infatti che giova all'uomo l'aver guadagnato tutto il mondo se poi si perde e rovina se stesso. Vedete, dove Matteo parla di anima, Luca parla dell'essere completo. In questi due versetti si usano i termini in maniera interscambiabile. La vita originariamente è stata data da Dio all'essere umano, fatta dell'insieme di un corpo e un alito vivente. Come risultato l'essere umano divenne anima vivente. Adesso dobbiamo parlare di come l'essere umano avrebbe potuto perpetuare la vita ricevuta da Dio, come avrebbe dovuto continuare per poter vivere la vita ricevuta da Dio. Ci sono diversi elementi che concorrono. In primis, Dio ha dato all'essere umano un corpo perfetto, un corpo incorruttibile. In secondo luogo, Dio ha collocato l'essere umano in un ambiente perfetto dove non esistevano infezioni, non c'erano batteri, non c'erano virus, non c'era nessuna malattia. L'essere umano aveva un corpo perfetto, vivendo in un ambiente perfetto. In terzo luogo, la Bibbia ci dice che Dio ha dato all'essere umano delle leggi della salute, alle quali l'essere umano naturalmente ubbidiva. Così l'uomo e la donna, con un corpo perfetto, in un mondo perfetto, dove non c'era nessun tipo di malattia, dove rispettavano le leggi della salute, l'essere umano non si ammalava e non moriva. C'era un altro elemento chiave che permetteva all'essere umano di poter perpetuare la sua vita. Al corpo perfetto, all'ambiente perfetto, al rispetto delle leggi sulla salute, si univa un altro elemento, l'albero della vita. Notate cosa è detto nel libro della Genesi. In un secondo momento parleremo dell'albero della conoscenza del bene e del male. Adesso vorrei che notassimo: in mezzo al giardino dell'Edene Dio ha messo l'albero della vita. Viene evidenziato che l'uomo, per poter continuare a vivere, era indispensabile che mangiasse regolarmente del frutto dell'albero della vita. Infatti ci dice la parola di Dio che l'essere umano non aveva vita propria convincente. La vita dell'essere umano dipendeva dall'albero della vita, era convincente, non era assoluta. Possiamo pensare all'albero della vita come a un caricatore di batteria. In questa generazione tutti abbiamo i cellulari, i quali necessitano regolarmente essere ricaricati, quindi legarli a un caricatore affinché il cellulare possa recuperare la sua energia, viceversa il cellulare muore. Alla stessa maniera Dio ha creato l'essere umano, e dopo averlo creato e collocato nel giardino dell'Eden, l'albero della vita, del quale l'essere umano doveva periodicamente, in maniera regolare, cibarsi, era il frutto dell'albero della vita. Così facendo, nella sua persona si riproduceva quell'energia che Dio le aveva dato originariamente. Permettetemi di leggervi tre citazioni, due di una scrittrice americana e l'altra di un altro teologo americano, un certo William Robson. Entrambi parlano dell'albero della vita. La prima testimonianza è la seguente: il frutto dell'albero della vita nel giardino dell'Eden aveva dei poteri sovrannaturali. Mangiare il frutto di quell'albero voleva dire vivere per sempre. Straordinario! Il suo frutto era l'antidoto alla morte, aveva come proprietà perpetuare la vita e dare l'immortalità. Che bello! Nel libro Patriarca e Profeta la stessa autrice dice: per avere un'esistenza senza fine, l'uomo e la donna dovevano continuare a mangiare del frutto dell'albero della vita. Privati da questo alimento, vedevano gradualmente sminuire la loro vita fino ad estinguersi completamente. In altre parole, la vita si sarebbe ricaricata come una batteria mangiando il frutto di quest'albero. Il risultato sarà che il cellulare muore se non si ricarica, perché non ha dentro nessuna energia. L'energia cellulare viene dall'esterno. Lo stesso sarebbe stato per l'essere umano. L'uomo e la donna, se non avessero partecipato regolarmente all'alimento dell'albero della vita. Leggiamo adesso la citazione del teologo William Robson nel suo libro La dottrina per l'uomo, dice quanto segue. Secondo il pensiero paolino, l'essere umano nella sua naturalezza era mortale, ma con la prospettiva di diventare immortale. Questa prospettiva l'ha perduta quando fu espulso dal giardino dell'Eden, non avendo più accesso all'albero della vita del quale si sarebbe dovuto nutrire regolarmente per la sua immortalità. Fu così che con il peccato entrò anche la morte. Carissimi, Dio ha dato all'essere umano la possibilità di vivere per sempre alimentandosi regolarmente del frutto dell'albero della vita. Però la Bibbia ci dice che nel mondo entrò il peccato e la morte. Prima di avviarci alla conclusione, adesso facciamo una seconda pausa musicale. Abbiamo visto nel libro della Genesi, ci viene detto che nel giardino dell'Eden esistevano due alberi, l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. Leggo adesso Genesi 2, da 15 a 17. L'Eterno Dio prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino dell'Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. E l'Eterno Dio diede all'uomo questo comandamento: mangia pure liberamente del frutto di ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che ne mangerai per certo morirai. Dio ha informato Adamo ed Eva che se avessero mangiato del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male sarebbero morti. Adesso dobbiamo ricordare che nel giardino dell'Eden c'era anche un altro personaggio che odiava Dio e desiderava condividere con Adamo ed Eva una grande bugia. Si tratta del serpente antico, diavolo e Satana. Dio aveva detto: il giorno che mangerai il frutto di quest'albero morirai. Ma il serpente disse: non morirete affatto. Sorge la domanda: chi aveva ragione? Aveva ragione Dio quando disse ad Adamo e Eva: se mangerete morirete, o aveva ragione Satana che dice: non morirete affatto? Leggiamo in Genesi 3:6, dove è detto che Adamo ed Eva hanno disubbidito l'ordine di Dio e hanno mangiato del frutto dell'albero. La donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi, che era bello a vedersi e che l'albero era desiderabile per diventare intelligente. Prese del frutto, ne mangiò e ne dette anche a suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò. Adesso si sarebbe dimostrato se veramente sarebbero morti oppure no. Dio aveva detto che se avessero mangiato sarebbero morti. Satana diceva: mangiate pure perché non morirete affatto. Chi sarebbe uscito veritiero? Nel versetto 19 di Genesi Dio pronuncia la sentenza sopra l'essere umano: polvere eri e polvere ritornerai. Dio disse ad ambo gli esseri creati: siccome avete mangiato del frutto dell'albero dovete morire. Ci domandiamo perché l'essere umano doveva morire. Sarebbe stato forse perché il suo corpo sarebbe degenerato? Certo, questa era una parte del problema. Sarebbe stato perché l'ambiente che lo ospitava sarebbe deteriorato? Certamente anche questa sarebbe stata una parte del problema. Sarebbe stato perché l'essere umano avrebbe calpestato le leggi perfette della salute che Dio le aveva dato? Certamente avrebbe contribuito anche questo. Ma la ragione principale per la quale Adamo ed Eva si sarebbero lentamente avviati verso la morte è stato perché non potevano più avere accesso all'albero della vita. Pensate cosa sarebbe successo se avessero continuato ad avere accesso regolarmente all'albero della vita. Essendo peccatori, potevano continuare a vivere per sempre nella miseria di una vita di peccato. Per questa ragione Dio gli tolse all'essere umano l'accesso all'albero della vita, per non fargli più continuare a vivere in una situazione di mancanza di dignità per la vita stessa. Notate cosa è detto ai versetti 22 a 24, Genesi 3, 22 a 24. Ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, quanto a conoscenza del bene e del male. Guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche il frutto dell'albero della vita e ne mangi e viva per sempre. Perciò l'Eterno Dio mandò via dal giardino dell'Eden perché lavorasse la terra da dove era stato tratto. Così egli scacciò l'uomo e posa ad oriente del giardino dell'Eden i cherubini che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita. Notate che l'essere umano deve mangiare il frutto dell'albero della vita per continuare a vivere per sempre. Dio ha tolto la possibilità all'essere umano di avvicinarsi all'albero della vita. Purtroppo adesso, dopo il peccato, l'essere umano aveva un corpo imperfetto. L'ambiente nel quale vive comincia a degenerarsi, avrebbe cominciato a violare le leggi della salute. E certamente questa nuova situazione di vita avrebbe abbassato rapidamente le sue probabilità di longevità. Però se avesse potuto continuare a mangiare il frutto dell'albero della vita, avrebbe potuto continuare a vivere anche se i fattori elencati non fossero eccellenti. È importante notare qualche cosa di significativo. L'essere umano in se stesso non ha la vita immortale, perché la Bibbia ci dice che l'uomo doveva mangiare il frutto dell'albero della vita per continuare a vivere. Infatti, perché Dio avrebbe dovuto impedire di mangiare del frutto dell'albero della vita se in realtà essi fossero già immortali? La loro immortalità poteva essere alimentata solo se si fossero alimentati anche dal frutto dell'albero della vita. Siccome Dio non voleva più che continuassero a vivere con una natura di peccato, ha impedito loro di mangiare del frutto dell'albero della vita. Infatti, astenendosi dal mangiare il frutto dell'albero della vita, ci dice la Bibbia che sono morti. Se l'uomo avesse avuto in se stesso l'immortalità, non era necessario che Gesù morisse. Gesù è morto anche per dare all'essere umano l'immortalità. Era necessario la morte di Gesù per dare all'essere umano l'immortalità. La parola di Dio aveva dimostrato che Dio aveva detto il vero e che il serpente aveva mentito. Nell'epistola ai Romani, capitolo 6, versetto 23, è detto: il salario del peccato è la morte. Per quale ragione Adamo ed Eva non sono morti in quello stesso giorno? Secondo quello che aveva detto Dio, dovevano morire lo stesso giorno che hanno peccato. È detto in Genesi 3:21 che lo stesso giorno che Adamo ed Eva peccarono è successo un evento di grande importanza. C'è stata una morte il giorno che Adamo ed Eva hanno peccato. Ma non sono stati loro a morire. Benedetta al capitolo 3, versetto 21, l'Eterno Dio fece ad Adamo ed Eva delle tuniche di pelle di animale. La prima conseguenza del peccato di Adamo ed Eva è stato che sono morti due animali perché loro potessero essere vestiti. Perché Dio li vestisse, perché Dio facesse delle tuniche di pelle per coprire la loro nudità, è stato necessario uccidere degli animali. È stato necessario sacrificare l'agnello per coprire la nudità di Adamo ed Eva. L'agnello sacrificato quel giorno in realtà rappresentava la venuta di Gesù in questa terra per versare il suo sangue e coprire la vergogna della nudità dell'essere umano e dare speranza dell'immortalità. L'Apostolo Pietro scrive: sapendo che non con cose corruttibili, argento e oro siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, notate, come l'agnello senza difetto né macchia, ben preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi. Avete notato? Gesù Cristo era destinato a morire come un agnello senza difetto, prima ancora della fondazione del mondo. Straordinario. Di questo parleremo la prossima volta. Buona giornata a tutti, che Dio vi benedica. Amen.
Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever wandering heart?
Avete ascoltato La Verità Presente, un programma ideato e curato dal pastore avventista Gioacchino Caruso.